Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. E questa sera, quest'oggi, diciamo, insieme a me, logicamente, Dalila Catenaro e Emanuele Bracone, ma insieme a noi, diciamo, avremo l'onore e il piacere di condividere questo momento con Don Benito Giorgetta. Ciao Don Benito, grazie
per... Benvenuto. Benvenuto all'inaugurazione. All'inaugurazione di questo nuovo spazio, perché questo è un nuovo spazio quello che inauguriamo questa sera, dopo il successo di L'altro sono io, adesso siamo alla ricerca della vera bellezza, come ogni cosa, insomma.
Sì. Battezziamo questo nuovo format, la persona più adatta.
Bellezza interiore, non ti entusiasmare.
E grazie logicamente anche a Emanuele, perché Emanuele, diciamo che lui è un po', no, gli appare e scompare ogni tanto. Lui, diciamo, è uno che, con cui condividiamo spesso, insomma, delle belle chiacchierate quando può, perché è preso da logicamente da tantissimi impegni. Quando riesce, anche con lui, insomma, diventa un grande piacere. Allora, Don Benito, stasera è normale che principalmente parleremo del tuo libro, insomma, che adesso andremo a scoprire, eccetera. Però prima di iniziare, quindi poi, io, Dalila e Emanuele, insomma, faremo un po' delle domande, eccetera. Io direi di partire da un elemento, che almeno di quello che mi ha colpito, insomma, poi leggendo, insomma, qua e là il tuo libro. Ecco, che cos'è per te, non in quanto uomo di fede, ma in quanto uomo, ecco, che cosa significa per te il rinascere, cioè rinascere, trovare una nuova consapevolezza nella propria vita?
Ma credo che il rinascere faccia parte dell'esperienza umana, al di là dell'appartenenza di fede o al di là anche della cultura, della provenienza, è incito nell'esperienza umana fare degli errori, correggersi, emendarsi e iniziare nuovi percorsi. E come accade nella natura, nella sua ciclicità stagionale ci insegna che c'è sempre una primavera, ma dopo un inverno, un autunno e un'estate. E la primavera segna sempre nuove gemmature, segna sempre nuove nascite. E così è anche la vita dell'uomo, perché la vita dell'uomo è fatta di alti e di bassi, è fatta in maniera diagrammatica, di ascese e di discese. Guai se non ci fossero queste evoluzioni di ascesa e di discesa, se ci fosse un livello piatto, un encefalogramma piatto o un elettrocardiogramma piatto, significa morte. Invece nella vita dell'uomo questi picchi di ascensione o di discesa segnalano la sua vitalità. E quando siamo in alto non dobbiamo cullarci di rimanerci sempre, quando siamo in basso non dobbiamo mortificarci di rimanere sempre seppelliti. Quindi c'è sempre una nuova rinascita, c'è sempre una speranza. Per me la rinascita è il canto più bello della speranza, è la realizzazione e la concretizzazione della speranza. Almeno io questo sento di avvertire, così detto in due parole.
No, assolutamente. Prego, dai.
Beh, tu hai parlato di un concetto veramente interessante. Anzi, spero che la mia voce si senta senza eco. Hai parlato di un concetto che mi ha fatto riflettere pensando a un filosofo che ho studiato, che si chiamava Albert Camus, che diceva che dentro ciascuno di noi, vedi, sorridi perché lo sai, dentro ciascuno di noi, nonostante il freddo dell'inverno, c'era sempre un'invincibile estate. Ecco, quando noi non vediamo il calore del sole intorno a noi, perché magari tutto sembra ridotto in cenere, quanto può essere difficile in quei momenti andare avanti e non lasciarsi andare?
Credo che il segreto per andare avanti è quello di avvertire addosso a se stessi la compagnia di qualcuno. La compagnia di qualcuno che diventa calore, diventa il calore come per il seme buttato in terra, il calore del sole lo fa germinare e nasce una vita nuova. così credo che nel freddo della esistenza umana, quando si trova in una fase di problematica, quando si trova in una fase down, diciamo così, il calore umano, l'amicizia, l'affetto riscaldano il cuore, fanno ripartire la vita. Ma chi fa questo deve saper osare, perché il contadino, quando butta il seme, nel seme ci vede la spiga, altrimenti non butterebbe mai il seme nel terreno. Allora anche noi dobbiamo spendere, impegnare, coinvolgere le nostre energie sempre alimentate da una dimensione di speranza, che dietro le lacrime ci può essere il sorriso, che dietro la sofferenza ci può essere la guarigione, che dietro la disperazione ci può essere una soluzione alle proprie problematiche.
Assolutamente.
Un titolo, quello passiamo all'altra riva, switchare la vita, un concetto di dinamismo digitale.
Sì, ho voluto usare questo sottotitolo proprio per stuzzicare l'appetito di coloro che abitano questi mondi, che ormai sono di comune appartenenza, e anzi le nuove generazioni le sanno usare certamente meglio anche di noi. Allora ho voluto così buttare, fare un occhiolino, come dire, a questo mondo, a queste categorie di persone, però switchare la vita dà anche nella sua immediatezza il senso del contenuto del libro, che è quello di cambiare direzione, di fare l'inversione ad U. Quello che è proibito dal codice stradale è moralmente auspicabile, è socialmente auspicabile, culturalmente auspicabile, cioè dare la possibilità ad ognuno di noi, quando ci accorgiamo che abbiamo sbagliato strada, di invertire il nostro senso di marcia e ridare speranza, appunto per richiamare il concetto di prima, ridare speranza alle proprie sconfitte, alla propria solitudine, alle proprie mortificazioni. Insomma, noi non ci dobbiamo lasciar seppellire mai, né dalla morte, né dalla disperazione e né dalla sconfitta, perché è parte della vita umana fare esperienze anche negative. Come si suol dire, non tutte le ciambelle escono col buco, quindi anche i progetti della propria vita talvolta possono ricevere una battuta d'arresto, a volte si sente la fatica del camminare, altre volte ci si rifiuta di camminare perché si è stanchi. Ecco, creare delle oasi di ristoro, delle panchine di riposo, trovare delle aree proprio di ristoro, come quando l'automobilista è sull'autostrada, se si sente stanco e ha bisogno di dormire un attimo, di ristorarsi un attimo, si ferma, si rifocilla, si riposa e riprende il cammino. E la vita, se la vogliamo paragonare ad un viaggio in macchina, ha bisogno anch'essa di piazzole di sosta, ha bisogno anch'essa di essere rifocillata, ha bisogno anch'essa la vita di essere rinnovata, rimotivata. Ed ecco la realtà grande, io credo, delle persone care attorno a sé, delle persone affini attorno a sé, delle persone che ci danno la possibilità di interrogarci, di crescere, di interagire. L'uomo si distingue proprio per questa capacità relazionale forte che possiede in se stesso e che lo connota come appunto essere umano.
Don Benito, tu hai tirato fuori proprio l'aspetto cruciale, no? Il tuo libro Passiamo all'altra riva è un dialogo con Luigi Bonaventura, no? Ecco, ma quanto è difficile veramente oggi riuscire a dialogare, ma dialogare in maniera a livello proprio di scambio reciproco con gli altri?
Ma credo che il dialogo è la forma più alta e più nobile che esalta la nostra intelligenza e la nostra umanità. L'uomo si distingue da tutto il resto proprio per la sua capacità dialogica, ed è nella capacità dialogica che l'uomo esalta grandemente le sue virtù, le sue qualità, le sue sensibilità. lì dove dialogo principalmente, prioritariamente, non è tanto parlare quanto ascoltare. Dice anche la Bibbia in una maniera un po' celata che il Padre Eterno ci ha dotato di due orecchie e una bocca, anzi alla bocca ha posto due cancelli, i denti e le labbra, e allora questo ci deve indurre ad esprimere una capacità maggiormente di ascolto per coltivare il dialogo. Mai ci potrà essere un dialogo sano, costruttivo, se non c'è prima la dimensione dell'ascolto, dell'accoglienza dell'altro nella propria vita. Una capacità di educazione dialogica deve portare non tanto ad insegnarci a parlare, quanto piuttosto ci deve portare ad insegnarci ad ascoltare. Il mondo di oggi davvero ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di orecchie pronte a cogliere. Difatti c'è una bellissima espressione che mi ha sempre affascinato di Sant'Agostino. Sant'Agostino, oltre che essere un vescovo cattolico africano, è anche un grande filosofo, quindi è un grande pensatore, e Dalila me ne può dare conferma in maniera più, in una maniera più culturale, se vogliamo, perché rispecchia un po' il percorso dei tuoi studi. Bene, Sant'Agostino diceva, filosofo, diceva: l'orecchio di Dio è sul cuore dell'uomo. È una bellissima, affascinante espressione che vuole dire che Dio è pronto ad ascoltare ogni gemito, ogni palpito, perché anche Dio ci insegna che la modalità prioritaria del dialogo è l'ascolto, e quindi l'ascolto dei gemiti dell'uomo. Non a caso, e chiedo scusa se mi prolungo un pochettino in questa risposta, facendovi esercitare l'arte dell'ascolto, evidentemente, e di questo vi ringrazio. Non a caso il Papa, che ha voluto per la Chiesa questo sinodo, che non si sbriga nel semplice arco di un anno, ma lo ha voluto protrarre per vari anni, il primo anno lo ha fortemente indirizzato, direi unicamente indirizzato, alla fase dell'ascolto. Alla fase dell'ascolto, perché non si può instaurare, dare la scintilla a un dialogo se non c'è la capacità, prima di tutto, di ascoltare come accoglienza delle istanze degli altri.
Sì, sì, bene, sì.
Assolutamente. Tu che sei sul filo rouge di quello che stai dicendo, quanta fatica facciamo noi ad ascoltare gli altri? Perché io ne faccio davvero tanta di fatica ad ascoltare. Sono brava a dare consigli, ma poco pratica e poco brava ad ascoltare. Ma questo è il problema della collettività, non è solo il problema mio. Quanto può essere difficile? Come si può risolvere un problema del genere?
Magari fossi solo tu, saremmo vincenti. Invece, purtroppo, c'hai buona compagnia. E in questa compagnia talvolta ci sono pure io, talvolta c'è Emanuele, altre volte c'è Pietro, ci siamo un pochettino tutti quanti. Ricordo una esperienza che mi ha in qualche modo prostrato ed esaltato nello stesso tempo. Venne venuta una persona da me con evidente agitazione, ho compreso il fatto, e si è messa a diluviare su di me, dialogicamente parlando. Ho avvertito che aveva necessità di doversi esprimere, di dover parlare, dover raccontare, forse talvolta anche in maniera sconnessa, forse talvolta anche in maniera arrabbiata, contro se stesso, contro la vita. Comunque ha diluviato come ha voluto. Io mi sono messo nella dimensione massima dell'ascolto. Alla fine l'epilogo di questo episodio, sapete qual è? Quello che si è alzato dicendomi: grazie per aver dialogato con me, arrivederci. Io ho dialogato con lui solo ascoltandolo, e lui aveva percepito questo, si è sentito soddisfatto e si è alzato con un sorriso che non aveva quando è arrivato. Quindi dobbiamo imparare, ripeto, più che l'arte dell'oratoria, della capacità espositiva, della eloquenza, della fluidità dell'eloquenza e così via, tutte cose giuste, tutte cose nobili, tutte cose necessarie, e beato chi le possiede. Ma la prima arte che ci immette nella dimensione dialogica è quella dell'ascolto, perché se manca questo, il dialogo è monco, il dialogo è claudicante, se non addirittura, mi permetto di dire, falso, perché non rispecchia la realtà. E parliamo sulle teste degli uomini, insomma, noi dobbiamo invece parlare alla dimensione del petto, alla dimensione del cuore, perché è il cuore la sede dei sentimenti, della ragione, ed è lì che si vincono o si perdono le più grandi battaglie della vita. E allora bisogna mettersi all'altezza del cuore degli altri. Tant'è vero che una frase che gira anche molto sui social, ma è una frase di Papa Francesco, dice: quando tu incontri qualcuno, non giudicarlo, perché tu non sai che cosa lui porta dentro di sé. Allora, fino a che non ascoltiamo, fino a che lui non sversa, non tracima tutto dal suo cuore, e lo fa con le parole, lo fa con la gestualità, perché poi il dialogo non è fatto solo di parole, è fatto anche di gestualità, è fatto anche di emozioni. Noi oggi le emotion che mettiamo sui nostri cellulari hanno una capacità di sintesi, però anche, scusatemi l'espressione, una castrazione del linguaggio, perché con una semplice immagine io voglio manifestare il mio stato d'animo, che non sempre è riconducibile a un sorriso, ad una lacrima o a quello che le emotion ci permettono di utilizzare.
Prego Emanuele.
Una curiosità è chiederti come si riescono a coinvolgere delle guest star, chiamiamole così, forse la guest star più guest star di tutte, Papa Francesco, ma anche Don Luigi Ciotti, nella realizzazione di un'opera come Passiamo all'altra riva.
E beh, come si metto, come, non ho capito,
come si coinvolgo, come si riescono a coinvolgere?
Ah, vabbè, queste sono fortune della vita, io credo. Non è che sia qualcosa che sia stato studiato a tavolino, perché chi può mai immaginare di avere una prefazione fatta dal Papa? Tutto è nato da un contatto che ho la fortuna di avere con l'attuale Papa attraverso un dialogo che talvolta avviene con le mail oppure con l'audizione diretta e personale, e in una di queste circostanze gli ho parlato di questa realtà che stavo portando avanti editoriale, e gli ho chiesto se voleva donarmi la sua prefazione, e con immediatezza mi ha detto di sì. E poi la cosa si è concretizzata. Questo è un dono, una benedizione, un regalo grande, e non meritato certamente, ma tutto quanto attribuibile alla bontà, alla docilità e alla disponibilità di Papa Francesco. Altrettanto dicasi per Don Luigi Ciotti, essendo un confratello che conosco da vario tempo e relazionandomi spesso con lui, ed essendo lui un esperto della tematica, mi è parso giusto chiedergli un aiuto, un soccorso, perché Benito Giorgetta è nessuno, Luigi Ciotti è qualcuno, nel senso che è conosciuto, e altrettanto e ancor di più Papa Francesco, per cui è servito anche, io lo dico con una battuta, tutto questo. Quando dobbiamo incorniciare un quadro, più è importante il quadro e meno importante è la cornice. Quando il quadro non è di grande valore, bisogna valorizzarlo con una cornice. Ecco, io mi sento valorizzato con la cornice di Papa Francesco e di Don Luigi Ciotti, perché altrimenti io sono un perfetto sconosciuto, e tale sono rimasto, perché non è che ho aspirazioni di assurgere chissà che cosa. Quindi ringrazio sia l'uno che l'altro, per il dono della loro partecipazione a quest'opera.
Don Benito, parlando di fragilità, ma secondo te, ecco, per poter superare, affrontare le proprie fragilità, bisogna solo parlarne o serve altro?
Secondo me dici molto bene, bisogna parlarne. È come la fragilità in ambito della salute: se non ne parli col medico non puoi mai essere guarito, hai bisogno di esporre il tuo problema, hai bisogno di non lasciarti seppellire dal tuo problema. Io lo dicevo anche ieri durante le messe, perché ieri è stata la festa dell'Immacolata Concezione, e in tutte le messe la prima lettura ci ha parlato del grande antico esempio, o meglio del libro della Genesi, dove si racconta il peccato di origine, no? E dove a un certo punto l'uomo che si sente nudo. La nudità che è raccontata in quel contesto non è una nudità espositiva del proprio corpo desnudo, no, è una nudità morale. Nel momento in cui si è sentito chiamare da Dio a rispondere di quello che aveva fatto, si è sentito scoperto, si è sentito nudo, in questo senso qui morale. Ecco, e io dicevo che noi mai dobbiamo vergognarci di essere nudi, nel senso di sentirci deboli, sentirci fragili, ma il primo modo per guarire è quello di dire sono fragile, e nessuna fragilità è invincibile, tutte le fragilità si possono superare, tutte le fragilità si possono risolvere. L'importante è dichiararle. Come un tossicodipendente, un alcolista, per poter guarire ha bisogno di dire sono un tossicodipendente, sono un alcolista, quindi ho bisogno di supporto, ho bisogno di accoglienza, ho bisogno di ascolto, ed è quella la fase che lo mette in stato di guarigione. Se manca questo passaggio, manca forse anche il desiderio di guarire, perché il desiderio di guarire passa sempre attraverso il riconoscimento e la dichiarazione della propria debolezza e della propria fragilità, che non ci deve mai mettere paura, perché poi sostanzialmente tutti siamo deboli, tutti siamo fragili, tutti abbiamo bisogno di guarire.
Assolutamente.
Il tuo libro ci parla di scelte, in particolare di una scelta e delle conseguenze che questa ha portato con sé. Ma pensiamo nella scelta nella vita di tutti i giorni. Questa parola scegliere mi ha sempre tanto affascinato. Devo dire che ha forse condotto parte della mia vita fino adesso, come se fosse un qualcosa da seguire. Eppure quando vado ad analizzare ogni tanto l'etimologia della parola dal latino, che è ex eligere, vuol dire appunto separare la parte migliore dalla peggiore e tenere la parte migliore con noi. Quindi questo, dal punto di vista etimologico, ci farebbe capire che ogni scelta che si fa è sempre volta alla strada più giusta. Ma è sempre così?
Bisogna avere il coraggio di scegliere, bisogna avere il coraggio di fare questa cernita. La scelta io l'ho sempre immaginata un pochettino come quell'attrezzo che le donne una volta usavano in cucina quando dovevano setacciare la farina, il setaccio. E il setaccio serve proprio a creare la scelta tra la parte nobile della farina e la parte meno nobile che rimane nel setaccio. Il resto passa oltre e viene poi utilizzato. Ecco, attraverso una coscienza critica, attraverso un'analisi culturale, attraverso una docilità al cambiamento, noi dobbiamo effettuare questa scelta. Tutta la vita è fatta di scelte, ma anche la scelta, il libro dell'Esodo, a un certo punto, il libro dell'Esodo è il libro secondo della Bibbia, parla di Mosè che ricorda il suo popolo. Dice: davanti a te c'è il bene e c'è il male, tu scegli quale strada vuoi percorrere. Ecco, la scelta è sempre una parte razionale, morale, culturale di ciascuno di noi. Il fatto è che molte volte noi non scegliamo, ma ci lasciamo prendere dal vortice, ci lasciamo prendere dalla moda, ci lasciamo prendere dal pensiero dominante, ci lasciamo ammaliare dall'apparenza. Questo mortifica la nostra capacità di scelta. Una scelta deve essere seria, competente, documentata, forse anche sofferta, ma deve essere una scelta. Cioè io devo avere anche la libertà di poter scegliere. Ecco perché non si può scegliere in uno stato emotivo particolarmente stressato, in uno stato emotivo particolarmente euforico. Bisogna stare con i piedi per terra, perché le scelte fondamentali della vita sono quelle che poi indirizzano il verso di tutta quanta la vita, tutto il prosieguo della nostra vita.
Qualche fischio qua e là, e c'è un'orchestra nel mio io che accorda gli strumenti in fa. La notte disperata e buia dovrà finire prima o poi, e si apre come un alleluia crepuscolando su di noi il sole. Ritorna e allarga il sorriso del giorno, svegliandosi si fa la barba col rasoio dell'orizzonte intorno a sé. Poi apre un cielo giornalaio, bevendo il mare per caffè, il sole che sale. È un sogno bambino di scale sull'arcobaleno. Cavallo del vento un ciclone partì, come un sasso gigante finì su di me, e quel fuoco che ho spento cos'è? È un sole di quarzo che illumina un uomo diverso dagli altri e da sé. A mezzogiorno il sole va sui grattacieli europei e sui deserti dove Allah ascolta il canto degli ebrei. È il sole che grida, e intanto un ragazzo di strada vivendo si uccide. Perché piangi, fratello, sperduto in un bar, se il tuo cuore è un cervello che cuore non ha? Nel pianeta dell'intelligente robot, la moneta per te. Racconta stelle e profezie, e poi tramonta e muore come noi. Le notti sono lunghe gallerie, ma il sole sorride. La vita ci unisce, divide, e il sole. Yeah.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.